Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parlerò della quarta e ultima virtù cardinale, la temperanza. Con le altre tre, questa virtù condivide una storia che risale molto indietro nel tempo e che non appartiene ai soli cristiani. Per i greci, la pratica delle virtù aveva come obiettivo la felicità. Il filosofo Aristotele scrive il suo più importante trattato di etica indirizzandolo al figlio Nicomaco per istruirlo nell'arte di vivere. Perché tutti cerchiamo la felicità, eppure così pochi la raggiungono? Questa è la domanda. Per rispondere a questa domanda, Aristotele affronta il tema delle virtù, tra le quali ha uno spazio di rilievo la enkrateia, cioè la speranza, la temperanza. Il termine greco significa letteralmente potere su se stessi. Se la temperanza è un potere su se stesso. Questa virtù è la capacità di autodominio, l'arte di non farsi travolgere da passioni ribelli, di mettere ordine in quello che il Manzoni chiama il guazzabugliolo del cuore umano. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che la temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa prosegue il catechismo, assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro il limite dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la propria forza assecondando i desideri del proprio cuore. Dunque, la temperanza, come dice la parola italiana, è la virtù della giusta misura. In ogni situazione si comporta con saggezza, perché le persone che agiscono mosse sempre dall'impeto o dall'esuberanza, alla fine sono inaffidabili. Le persone senza temperanza sono inaffidabili sempre. In un mondo dove tanta gente si vanta di dire quello che pensa, la persona temperante preferisce invece pensare quello che dice. Capite la differenza? Non dire quello che mi viene in mente, così, no, pensare quello che devo dire. Non fa promesse a vanvera, ma assume impegni nella misura in cui può soddisfare. Anche con i piaceri la persona temperante agisce con giudizio. Il libero corso delle pulsioni e la totale licenza accordata ai piaceri finiscono per ritorcersi contro noi stessi, facendoci precipitare in uno stato di noia. Quanta gente che ha voluto provare tutto con voracità si è ritrovata alla fine a perdere il gusto di ogni cosa. Meglio allora cercare la giusta misura. Ad esempio, per apprezzare un buon vino, assaporarlo a piccoli sorsi è meglio che ingurgitarlo tutto di un fiato. Tutti conosciamo questo. La persona temperante sa pesare ed osare bene le parole. Pensa quello che dice. Non permette che un momento di rabbia, per esempio, rovini relazioni e amicizie che poi solo con fatica potranno essere ricostruite. Specialmente nella vita familiare, dove le ambizioni si abbassano, tutti corriamo il rischio di non tenere a freno tensioni, irritazioni, arrabbiature. C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere. Ma entrambi richiedono la giusta misura. E questo vale per tante cose. Ad esempio, lo stare con gli altri e lo stare da soli. Se la persona temperante sa controllare la propria irascibilità, non per questo la vedremo perennemente con il volto pacifico e sorridente. Infatti qualche volta è necessario indignarsi, ma sempre nella giusta maniera. Queste sono le parole, la giusta misura, la giusta maniera. Una parola di rimprovero a volte è più salutare rispetto a un silenzio acido e rancoroso. Il temperante sa che nulla è più scomodo del correggere un altro, ma sa anche che è necessario, altrimenti si offrirebbe libero campo al male. In certi casi il temperante riesce a tenere insieme gli estremi, afferma i principi assoluti, rivendica i valori non negoziabili, ma sa anche comprendere le persone e dimostra empatia per esse. Dimostra l'empatia. Il dono del temperante è l'equilibrio, qualità tanto preziosa quanto rara. Tutto infatti nel nostro mondo spinge all'eccesso. Invece la temperanza si sposa bene con gli atteggiamenti evangelici, quali la piccolezza, la discrezione, il nascondimento, la mitezza. Chi è temperante apprezza la stima degli altri, ma non ne fa l'unico criterio di ogni azione e di ogni parola. È sensibile, sa piangere e non si vergogna, ma non si piange addosso. Sconfitto si rialza, vincitore è capace di tornare alla vita nascosta di sempre. Non cerca gli applausi, ma sa di avere bisogno degli altri. Fratelli e sorelle, non è vero che la temperanza rende grigi e privi di gioia. No, anzi, fa gustare meglio i beni della vita. Lo stare insieme a tavola, la tenerezza di certe amicizie, la confidenza con le persone sagge, lo stupore per le bellezze del creato. La felicità con la temperanza è letizia che fiorisce nel cuore di chi riconosce e dà valore a ciò che più conta nella vita. Preghiamo il Signore perché ci dia questo dono della maturità dell'età, della maturità affettiva, della maturità sociale, il dono della temperanza. Grazie. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua francese, in particolare ai pellegrini. In particolare ai pellegrini provenienti dalle parrocchie e dagli istituti scolastici in Francia. Impariamo a coltivare la virtù della temperanza in modo da poter controllare le nostre parole e le nostre azioni per evitare conflitti inutili e promuovere la pace nella nostra società. Dio vi benedica. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Irlanda, Finlandia, Indonesia, Malaysia, Filippine, Corea e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Cercando di vivere le virtù, abbandoniamo le abitudini dell'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo, creato secondo Dio. In questo modo possiamo già pregustare la nuova vita di cui il risorto ci rende partecipi. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la virtud de la templanza, que es la cuarta y última virtud cardinal. Se trata de la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona que vive esta virtud es sobria, mesurada y tiene capacidad de autodominio y no se deja arrastrar por las pasiones. En un mundo que exalta los excesos y el desenfreno, la templanza nos ayuda a poner orden en el corazón, a vivir con sabiduría y a buscar la justa medida a todas las cosas. Esta virtud asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. También nos hace apreciar mejor los bienes que recibimos y las relaciones que establecemos con los demás. La palabra de Dios a menudo alaba la virtud de la templanza, que está relacionada con actitudes evangélicas como la pequeñez, la discreción, la vida escondida y la mansedumbre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado. Pidamos a Cristo resucitado que nos enseñe a vivir con sobriedad y en acción de gracias por tantos dones que recibimos de generosidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, particolare a quanti sono venuti dal Brasile, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno di fiducia e di speranza in mezzo alle altre. Su di voi, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio. Saluto i fedeli di lingua araba. La felicità con la temperanza è letizia che fiorisce nel cuore di chi riconosce e dà valore a ciò che più conta nella vita, affinché possa gustarla meglio. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Dio ha donato alla vostra nazione una ricca storia e cultura, grandi santi e una bella terra natia. Ringraziando per questi doni, coltivate una libertà interiore di spirito che sappia usare con temperanza i beni spirituali e materiali, la cultura e l'arte, e rinunciando a tutto ciò che distrugge la vita e la dignità della persona umana. Vi benedico di cuore. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i religiosi giuseppini del Murialdo e i sacerdoti delle diocesi di Milano e di Andria che celebrano significativi anniversari di ordinazione sacerdotale, incoraggiandoli nella loro adesione a Cristo e nel servizio ai fratelli. Accolgo con affetto i fedeli di Trevignano, Algerola, Trigiano e le confraternite di Taranto, come pure il gruppo ANSPI di Avellino e l'associazione Passaggi Rurali di Interesse Storico di Arezzo. Tutti esorto ad essere generosi, protagonisti di bontà e di accoglienza evangelica. Il mio pensiero va infine ai malati, agli anziani, agli sposi novelli, ai giovani. specialmente tanti studenti che ci rallegrano con la loro presenza. A ciascuno il mio augurio, perché partendo dalla città eterna e tornando nei rispettivi ambienti di vita, portiate la testimonianza di un impegno rinnovato di fede operosa, contribuendo così a far risplendere nel mondo la luce risorto. E anche il nostro pensiero in questo momento, tutti noi, e alle popolazioni in guerra. Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele. Pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina. Pensiamo ai prigionieri di guerra. Che il Signore muova la volontà per liberarli tutti. E parlando dei prigionieri, mi viene in mente, per coloro che sono torturati, la tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima, non è umana. Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati. Che il Signore aiuti tutti, benedica tutti, e a tutti voi la mia benedizione.